pubblica occidentale, in particolare a sinistra, fa fatica a condannare senza se e senza ma l'eccidio di civili innocenti perpetrato da Hamas il 7 ottobre. I se e i ma riguardano sempre Israele, visto come inveterato oppressore del popolo palestinese, esso stesso colpevole di violenze gratuite contro la popolazione, incluse quelle in corso con i bombardamenti di Gaza City. Il ricorso al moralismo, soprattutto se sbrigativo, rischia sempre di offuscare i giudizi. In questo caso la logica della bilancia come strumento neutro per pesare le colpe trascura una differenza cruciale fra Hamas e Israele. E, come tutti i fanatismi religione, la cultura politica di Hamas si fonda sulla totale svalutazione della persona come tale, della sua stessa esistenza individuale. Ciò che conta è servire la causa. L'annientamento del nemico giustifica persino l'autosacrificio, come nel caso degli uomini bomba, oppure l'uso della popolazione civile e degli ostaggi come scudi umani. Per Hamas la vita individuale, insomma, e poi prosegue a pagina 32. Comunque, insomma, è un editoriale che ricade abbastanza bene quanto da questi microfoni è stato detto più volte, cioè come viene identificato, cioè come la propaganda di Stato occidentale ci tiene in questo momento a identificare tutta la resistenza palestinese, tutto il popolo palestinese con Hamas, e dall'altra parte invece i buoni di Israele. Questo è l'editoriale del Corriere della Sera, quindi anche insomma abbastanza, direi, del tutto di parte, del tutto schierato, non lascia fraintendimenti. Se ci spostiamo sulla destra, e invece ci sono diversi box dedicati a diversi commenti. Bibbia ha fallito sulla striscia, un errore fatale, di Davide Frattini. L'errore lasciare Gaza ad Hamas, dice l'ex premier Huden Barak, e prosegue a pagina 6. Anche questo, insomma, quindi l'errore è stato lasciare Gaza ad Hamas, non l'oppressione dei 70 anni. E più avanti sotto invece c'è un altro articolo di Roger Cohen, ora due stati. Ancora sotto invece ci si sposta e si va all'altro conflitto che chiaramente sta occupando i giornali da un anno a questa parte, l'attacco ai russi, Ucraina con i missili USA. Sotto ancora ci si sposta invece alla politica interna, pensioni, natalità, fisco, le novità della manovra, tutte le novità della finanziaria, dal fischio agli aiuti per le famiglie, la sfida degli emendamenti. Questo prosegue a pagina 18 e 19, perché se non sbaglio due giorni fa appunto c'è stato il momento della manovra in aula. Paese in retromarcia, Kiev serve la pace. Ed è un'intervista questa che fa il Corriere della Sera al leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. La manovra ignora i problemi reali e a Kiev serve la pace. Insomma, sono questi qua i due temi che tratta, i due temi principali che tratta Conte in questa intervista sulla manovra e sul conflitto sul territorio ucraino. Poi, sempre per rimanere sul Corriere della Sera, in realtà poi è dedicato allo sport e, insomma, alle scommesse, a quanto sta occupando questi giorni le pagine stanno occupando questi giorni le prime pagine sportive e la sconfitta ieri dell'Italia. Con questo, per la prima pagina del Corriere è tutto. Proseguo con un altro o tu c'hai? Proseguo con un altro. Allora, proseguiamo con la Repubblica, insomma, l'altro quotidiano principale, l'altra testata principale, che apre più o meno con lo stesso titolo: la strage che riaccende l'odio. In questi giorni chiaramente ogni parola ha un significato specifico, e anche in questo caso comunque ha una direzione ben precisa: la strage che riaccende l'odio. Sotto è commentato: colpito l'ospedale Al-Ali, Hamas accusa, 500 morti, è un crimine di Israele, colpevoli anche gli USA, ma l'esercito nega, è stato un razzo dei terroristi islamici. Proteste in piazza da Ramallah a Tunisi. Erdogan: barbarie disumane. Hezbollah proclama un giorno di rabbia senza precedenti. La Russia: intervenga l'ONU. E emerge effettivamente da qui un elemento che sul Corriere non era stato riportato, che comunque ieri, di ieri sera, questa notizia del bombardamento sull'ospedale, e nella notte in diverse città si sono manifestate, insomma, si sono riversate le persone per protestare contro questo bombardamento senza precedenti. E l'altro aspetto che non era stato citato dal Corriere della Sera è la Russia che si appella all'ONU, appunto, che in questo momento, in questo conflitto, sembra una delle parti che faccia un po' più da intermediario. E così, sotto ancora: Biden vola a Tel Aviv, ma Abu Mazen e la Giordania cancellano il vertice ad Amman. E la fotonotizia, insomma, ricalca un po' quella del Corriere, insomma, una foto straziante che riprendono, insomma, i corpi, e immagino nei pressi, i corpi delle vittime della strage all'ospedale. Sulla sinistra ci sono due riquadri. Uno è il commento, insomma, a questo titolo dall'inviato di Repubblica Daniele Raineri. Ci sono due versioni opposte per la strage di civile più grave da quando è cominciata la campagna dei bombardamenti di Israele a Gaza, poco prima della visita di Joe Biden e mentre la regione trattiene il respiro per capire se la guerra resterà confinata sulla striscia o si allargherà. Questo prosegue a pagina 2, e sotto c'è il commento: il rischio della guerra globale, la strage all'ospedale di Al-Mamdani di Gaza, finora centinaia di morti civili, ma secondo il Ministero della Salute e fonti indipendenti le vittime saranno presto molte di più. Mette in forza l'audace missione diplomatica del presidente americano Joe Biden, sospende i colloqui previsti in Giordania con il leader palestinese Abu Mazen e altri leader, e getta la tragica guerra seguita all'attacco di Hamas in Israele in una fase più pericolosa, più ingestibile, più globale. Sulla pancia di questa prima pagina: jihad, massima allerta in tutta Europa, Bruxelles, ucciso l'attentatore, sbarcò in Sicilia. Difficile pensare che i due attentati terroristici registrati in Francia e Belgio non siano almeno parzialmente correlati a quanto succede in Medio Oriente. E c'è poi l'analisi, questa è l'analisi di Lorenzo Vidino. E sotto invece c'è un'intervista a Minniti: il conflitto sfida anche noi. Questo prosegue a pagina 10. Più o meno con la prima pagina della Repubblica è tutto. Riporto semplicemente altri due riquadri. Dentro la manovra: cosa cambia delle pensioni al cuneo fiscale e quei calcoli da rivedere, di Carlo Bastasin. Prosegue a pagina 33. Mi fermo, proseguo.
Ci sono, finalmente ci siamo. Andiamo con La Stampa, che titola anche qui: strage all'ospedale di Gaza, Ministero della Salute palestinese, centinaia di morti, Israele respinge le accuse, sono stati razzi di Hamas. Questo è un po' un mantra che si ripete non solo sui giornali, ma in generale sui media, soprattutto occidentali, soprattutto italiani. Anche ieri in serata, quando le agenzie hanno battuto la notizia, si dava per scontato che ci fosse questo rimpallo di accuse. Sui social sono comparsi numerosi video che in realtà lasciano poco spazio all'immaginazione rispetto alla responsabilità dell'accaduto, ma tant'è. Comunque là, un po' su tutti i giornali, anche sul piano internazionale, che poi leggeremo più tardi, prevale, insomma, questo scambio di accuse tra Hamas e l'esercito israeliano rispetto, appunto, al bombardamento dell'ospedale di ieri sera. La foto di copertina è dedicata appunto a dei feriti, una mamma che tiene il proprio bambino, quei bambini impazziti di paura, titola Francesca Pace. Siamo un paio di chilometri da quell'ospedale, i bambini sono impazziti, si sono nascosti dietro qualsiasi cosa, tavoli, valigie, poltrone. Sulla prima della stampa ci sono poi una serie di commenti sempre a questa vicenda. Il primo è di Assian Omandayan: è arrivato l'inferno sulla terra. Ancora Giordano Stabile titola: la diplomazia in frantumi. Prende insomma la spunto dal giorno che si sta facendo, il giorno di oggi che doveva segnare la venuta di Biden in Israele, quindi un tentativo ancora delle diplomazie di risolvere questo che di fatto appunto è un genocidio. Proprio ieri sera, appunto alla vigilia dell'arrivo di Biden, c'è stato questo bombardamento che con ogni probabilità segnerà anche un punto di svolta all'interno della guerra. Si è visto già ieri sera dalle reazioni immediate non solo dei paesi arabi ma soprattutto delle piazze e anche in Cisgiordania. Vedremo che cosa succederà nelle prossime ore. Comunque insomma, su questo metterà il focus, la lente d'ingrandimento, le due spalle di sinistra della prima pagina della stampa. In taglio basso si parla ancora di guerra, ma dal lato diciamo di ciò che è accaduto a Bruxelles ormai due giorni fa, la ragnatela italiana del killer di Bruxelles, scrivono Bonini e Grignetti. Ancora la lente d'ingrandimento su ciò che è avvenuto a Bruxelles con la sparatoria che ha ucciso due persone 48 ore fa. E ancora la strategia del terrore, eredità di Bin Laden, scrive Domenico Quirico, chiamatela l'eredità di Bin Laden, la globalizzazione della paura, lo sceicco ha fallito in tutto quello che sognava nella grotta afghana. Anche qui ovviamente non c'è nessun tipo di analisi un minimo più approfondita su anche quella che è la realtà di Bruxelles e cosa significa soprattutto essere un migrante in Belgio. Si fanno sempre diciamo titoli sensazionalistici su quanto accade, poi non si va mai bene a scavare più a fondo. Si parla genericamente appunto, come anche in questo caso, di terrorismo e di strategia del terrore, eredità di Bin Laden, ma non c'è un minimo di analisi proprio veramente minimamente più approfondita. Possiamo passare quindi al Fatto Quotidiano, anche qui titolo: la mattanza di Gaza, 500 morti in ospedale, arabi contro Israele che nega, non siamo stati noi, è la più grave strage di civili dal 2012, l'ONU, Tel Aviv ha colpito la nostra scuola, già 1000 bimbi uccisi, invasione congelata. Ci sono una serie di commenti, anche qui si parla di un reportage dai kibbutz al confine tra Gaza e Israele. Ancora sulla spalla sinistra si parla di spese militari, ancora Crosetto 3 miliardi di spese militari in più in 3 anni, ancora nonostante appunto il bilancio sia ancora in bilico e la manovra sia una manovra assolutamente di diciamo contenuta, manovra molto timida. Sempre sulla questione che riguarda l'attacco di Israele alla Palestina e soprattutto di quello che è successo a Bruxelles: il terrorista era segnalato da Roma a Bruxelles nel 2016, il tunisino ucciso, era noto alla polizia. Sui giornali di destra ci sono diversi titoli dedicati a questa alla questione, che in qualche modo dà un minimo di ossigeno alla retorica del governo, che parla appunto di necessità di blocchi ai confini, di grande attenzione e di allerta massima a Lampedusa e in generale nei luoghi di sbarco, perché appunto sarebbero pericolose porte per ipotetici terroristi. Sui giornali questa mattina è riportato da più parti questa notizia dell'arrivo a Lampedusa da parte della persona che ha sparato in piazza a Bruxelles due giorni fa. Passiamo brevemente al Domani: Israele, la difficile missione di Biden, a Gaza ha colpito un ospedale e strage, Hamas almeno 500 morti, Tel Aviv mette in discussione l'invasione totale della striscia. In taglio basso della prima del Domani, che negli ultimi tempi è un po' più ricca rispetto a quanto non lo fosse qualche tempo fa, scommesse e segreti, chi c'è dietro Corona, l'editore del re dei paparazzi, un commercialista, Fabrizio, sono solo un collaboratore, se esagera lo allontano. Vabbè, poi l'articolo prosegue con cose che ci interessano davvero, davvero poco. L'editoriale di Mario Giro: quell'odio in se stesso che l'Italia ripudia, il paese e la violenza, dobbiamo essere più consapevoli del regalo che ha fatto la democrazia repubblicana all'Italia, al nostro popolo, vabbè, poi continua su una, diciamo, l'ennesima invettiva nei confronti di Hamas, le immagini raccapriccianti dell'eccidio commesso da Hamas sui civili, compreso il destino dei rapiti, insomma, cose che questi giorni abbiamo letto e riletto in maniera stucchevole. Veramente non c'è più neanche, non c'è più neanche parole per commentarle. Gianfranco Pasquino invece mette la lente di ingrandimento sulle elezioni in Polonia. Cosa insegna il voto pro Unione Europea? Le democrazie e la elezione in Polonia. Si parla della vittoria di Donald Tusk rispetto alla coalizione nazionalista in Polonia nei giorni scorsi. Un'analisi appunto che sostiene e insomma glorifica la vittoria della coalizione guidata da Donald Tusk, che dovrebbe, nelle parole di Pasquino, dare un nuovo corso alla Polonia rispetto alla precedente gestione pluriennale di Morawiecki. Anche per quanto riguarda il Domani direi che è tutto. Dall'altra parte abbiamo qualche altra giornale.
Ma dall'altra parte, insomma, non notavo quanto dicevi riguardo ad alcuni giornali, insomma, minori e soprattutto legati più alla destra, ricalcano molto questo elemento insomma, ci tengono molto a sottolineare questo aspetto degli sbarchi, e quindi titolano così: Libero, il terrorista sul barcone, le conseguenze dei porti aperti. Il Giornale titola così: Li abbiamo in casa, l'attentatore di Bruxelles fu liberato da un giudice italiano. Insomma, comunque ricalcando molto il dibattito che è molto legato all'Italia, a quello che è accaduto in queste settimane. Qua c'è un velato riferimento, a mio parere, chiaramente a tutta la questione della giudice apostolico e di tutto quello che è accaduto, quando appunto dicono l'attentatore di Bruxelles fu liberato da un giudice italiano. E questo era il Giornale. Prima abbiamo visto Libero, c'era anche il Mattino, fa il killer sbarcato a Lampedusa. E possiamo passare poi, insomma, da qui al Manifesto, va bene? Passiamo al Manifesto, che titola: Senza pietà, strage a Gaza assediata da Israele, centrato un ospedale, centinaia di vittime tra medici, pazienti e rifugiati. Monta la rabbia dei palestinesi, a Ramallah assaltata la sede ANP. I paesi arabi accusano di crimine contro l'umanità Tel Aviv, che dice non era un nostro obiettivo. La fotonotizia, insomma, è una di queste appunto che riprende i corpi dei palestinesi uccisi dall'attacco che c'è stato ieri nel tardo pomeriggio, nella notte. Spalla sinistra, un'esplosione, poi corpi ovunque, è virgolettato, è di Michele Giorgio. Nei prossimi giorni Israele colpirà la striscia di Gaza con grande forza, ha assicurato ieri Netanyahu. E oggi il presidente USA ribadirà in Israele il diritto a difendersi dello Stato ebraico attaccato da Hamas lo scorso 7 ottobre. 1400 israeliani uccisi, fra parentesi, ma a Gaza le bombe fanno strage di civili inermi, 3.000 secondo il bilancio di ieri pomeriggio, e a sera un nuovo enorme massacro. Una bomba sganciata da un aereo ha centrato in pieno l'ospedale di Ali Harab. Sotto alla fotonotizia ci sono tre riquadri. Uno è la società si compatta, si riferiscono alla società di Israele, e Hamas va annientato, anche il fronte anti-Bibi si arruola. Stati Uniti, oggi la visita di Biden, l'incontro previsto con Abu Mazen cancellato dal presidente dell'ANP. E poi c'è un'intervista alla scrittrice Suad Hamiri. È un altro 1948, ci lasciano morire, USA e UE non hanno valori. Questo prosegue a pagina 4 e dichiara Cruciati. Poi nella parte bassa della prima pagina del Manifesto e ucciso l'attentatore era un lupo solitario. Lupo solitario è virgolettato. La polizia belga uccide in un conflitto a fuoco Abdelsalam Laoused, l'attentatore che lunedì aveva ammazzato due cittadini svedesi. Era sbarcato in Italia nel 2011. A Bruxelles ridotto il livello di allarme per gli inquirenti, l'uomo ha agito da lupo solitario. Accanto invece ci si sposta sulla politica interna e sulla manovra economica, appunto, del governo. Una manovra blindata per rassicurare i mercati, le opposizioni contro il diktat. E questo poi è di Ciccarelli e prosegue a pagina 8 e 9. Poi c'è l'editoriale di Stefano Ungaro, politica industriale, il governo si rinuncia per non fare cassa. Con questo per la prima pagina del Manifesto è tutto. Dall'altra parte vogliamo passare a qualcos'altro?
Sì, andiamo brevemente a fare una rassegna di giornali che ci mancano. Si parla dal Riformista, la foto di copertina è dedicata all'arrivo di Biden in Israele, diplomazia in campo, il presidente americano Joe Biden vola a Tel Aviv, pensare al domani già oggi è l'editoriale di Andrea Ruggeri. L'Avvenire titola anche qui sulla strage in ospedale. Biden oggi a Gerusalemme in Giordania con due obiettivi: aprire i corridoi umanitari e scongiurare l'invasione della striscia. Putin in visita a Pechino fa quadrato con l'Iran. Questo dà anche un po', restituisce un po' i blocchi che si stanno formando anche a livello diplomatico rispetto a quanto sta accadendo in Palestina e in Medio Oriente. Non c'è null'altro di interessante anche sul anche sull'Avvenire. Il Messaggero invece è tra quei giornali che titola appunto sulla questione del killer di Bruxelles, appunto sbarcato a Lampedusa. Il tunisino identificato in Italia entrava ed usciva dai centri di espulsione. Il Messaggero ovviamente, come sempre, non fa mancare il proprio sostegno al governo, qualsiasi esso sia. Forse per quanto riguarda i giornali italiani possiamo chiudere. Io, se sei d'accordo, hai qualcos'altro da aggiungere?
Ci siamo.
Perché io magari darei uno sguardo anche, diciamo, anche rapido alla stampa internazionale, perché quando avvengono cose di questo genere è sempre utile dare anche uno sguardo a ciò che si dice nel mondo. Io partirei proprio da due giornali israeliani. Il primo è Haaretz, che è quello, diciamo, cosiddetto più progressista, che titola "Ospedale di Gaza bombardato alla vigilia della visita di Biden". L'esercito israeliano accusa Hamas con i razzi, almeno 500 morti sono stati almeno 500 palestini sono stati uccisi nel bombardamento appunto della Gaza City Hospital. Haaretz fa un po' il punto anche della situazione sulla giornata di oggi, la visita di Biden e i 2000 soldati statunitensi che sarebbero pronti a intervenire nell'area di conflitto. Quello che Haaretz dice appunto è che proprio la visita di Biden potrebbe aver scatenato in qualche modo un punto di svolta all'interno del conflitto. Peraltro tra gli editoriali di Haaretz si sottolinea anche come il Likud stia piano piano abbandonando anche il sostegno a Netanyahu, si fa sempre più strada, diciamo, l'opinione rispetto a Netanyahu, che sia comunque una figura ormai al capolinea all'interno della politica israeliana, non solo per la questione della gestione della falla nella sicurezza per l'attacco di Hamas, ma anche e soprattutto per la gestione della politica interna in generale, l'alleanza con l'estrema destra, la riforma giudiziaria tanto contestata. Insomma, una figura che anche all'interno della stessa opinione pubblica israeliana comincia a traballare. Anche il Jerusalem Post titola sulla venuta di Biden nella giornata di oggi, ma con toni un po' diversi. C'è proprio una figura che di due mani, una israeliana e una americana, che si stringono. Ringraziamento appunto al presidente Biden per il sostegno alla causa israeliana e allo Stato di Israele. Comunque toni ovviamente molto molto diversi. Tra i giornali internazionali che in qualche modo danno invece in qualche modo accusano in maniera un po' più aperta Israele rispetto a quanto non fanno gli altri, c'è l'Independent, il giornale britannico che titola centinaia uccisi in un attacco missilistico sull'ospedale di Gaza. Ma appunto si sottolinea come Israele sia accusato di questa responsabilità e in qualche modo cerchi di difendersi per i più di 500 persone che sono state uccise durante l'attacco. L'Independent sottolinea come oggi Biden sarà costretto in qualche modo a fare delle pressioni molto importanti sul governo israeliano per cercare di fermare l'invasione, e che appunto il bombardamento di ieri dell'ospedale potrebbe costituire un punto di svolta anche per un possibile cessate il fuoco. Sempre per quanto riguarda la stampa estera, andiamo a dare un'occhiata anche alla Spagna con il Paese che titola Matanza in un ospedale di Gaza, bombardamento in un ospedale. Qui invece si pone più la questione dello scambio di accuse tra Hamas e Netanyahu. Sul Paese viene sottolineato il ruolo debole dell'Unione Europea in tutta la tela diplomatica che si sta tessendo in questi giorni. L'Unione Europea condanna l'azione, ma non fa nulla di incisivo, insomma, per creare corridoi umanitari o per risolvere la crisi in corso. Chiudiamo questa carrellata di titoli della stampa internazionale con citando quantomeno, non le leggiamo tutte perché sono abbastanza lunghe, le due prime pagine del Washington Post e del New York Times. Entrambi fanno, diciamo, in copertina mettono due foto molto significative dei feriti della giornata di ieri e anche dei corpi straziati dopo il bombardamento. Su entrambi i giornali viene riportato appunto lo scambio di accuse tra Hamas e Netanyahu. C'è grande fiducia sui giornali statunitensi per la visita di Biden di oggi, d'altronde non potrebbe essere altrimenti. Quello che si sottolinea è appunto la grande responsabilità in realtà che Biden ha nella giornata di oggi, che questo bombardamento di ieri sera gli mette addosso una volta di più, per cui staremo insomma anche a vedere cosa succederà nella giornata di oggi rispetto a questo. 8:44, minuti primi scoccate in questo istante. Noi chiudiamo qui questa lunga prima parte dedicata alle prime pagine dei quotidiani di oggi, ci andiamo ad ascoltare un breve stacco musicale e poi torniamo in voce dagli 87.9 di Radio Onda Rossa con le pagine interne.
Don't you hear the news? I'm going to make records.
No kidding.
Yeah, ain't I, Mr. Bayless?
That's right.
Some boys began to drink beer and whiskey. A few began to smoke marijuana.
Now you fucks will get it.
Okay, let's make it.
I want you to meet a couple friends of mine.
We know you'll enjoy the talents of...
The Gang Boy is a phenomenon of youth.
.9 sono le frequenze sulle quali siete collegati, questa è Onda Rossa, sono le 8.54. Buongiorno a chi si fosse collegato o collegata in questo momento. Abbiamo appena dato lettura delle prime pagine dei giornali, proseguiamo addentrandoci all'interno del manifesto. Partiamo dal manifesto, un manifesto che apriva con Senza Pietà e l'immagine, insomma, dei corpi dei palestinesi. Leggiamo l'articolo di Michele Giorgio a pagina 2, se non sbaglio. Eccolo qua: fra raid, assalti e sospetti, i lavoratori della striscia prigionieri in Cisgiordania. Gli altri abitanti di Gaza, quelli senza lavoro, li guardavano con invidia fino a un paio di settimane fa. E loro si reputavano fortunati. Certo, andare in Israele come manovale non è quello che desidera un palestinese di Gaza, che amerebbe trovare un'occupazione nella sua terra, vicino casa. Però con la disoccupazione ai livelli più alti di sempre, una famiglia da mantenere attraverso il valico di Eretz per recarsi in cantiere a Tel Aviv o in altre città israeliane ti garantisce la sopravvivenza. Oggi quei 21.000 palestinesi di Gaza in possesso del permesso di lavoro israeliano sono tra le vittime della guerra. A migliaia sono stati di fatto arrestati e cacciati da Israele nelle ore successive all'attacco di Hamas. All'attacco di Hamas il 7 ottobre, poi scaricati ai posti di blocco all'ingresso delle principali città della Cisgiordania. Sono lontani dalle loro famiglie, minacciate da raid aerei, vivono ammassati nelle palestre e locali pubblici e, in quanto abitanti di Gaza, perciò considerati potenziali sostenitori di Hamas, devono guardarsi dalle retate israeliane e dalla diffidenza delle autorità nazionali palestinesi. Questo è l'articolo di Michele Giorgio, e appunto che parla un po' di questa situazione qua, dei lavoratori della striscia prigionieri in Cisgiordania. Invece, nella parte superiore si dà chiaramente principale notizia alla bomba sull'ospedale, 500 uccisi a Gaza e i territori esplodono. Ci si riferisce appunto al fatto che ci sono stati anche in altre parti dei paesi arabi, insomma, ci sono state manifestazioni e proteste. Centinaia di pazienti sfollati dal nord di Gaza, infermieri, medici, autisti di ambulanze, parenti di ammalati e passanti sono stati uccisi. 500 esseri umani in un attimo, secondo una prima stima fatta dal Ministero della Salute, poi il numero è stato portato da fonti ufficiose a 800 e quindi 1000. La notizia del massacro ha scatenato forti reazioni in tutte le città della Cisgiordania. Decine di migliaia di palestinesi, oltre a protestare contro Israele, hanno provato a raggiungere la Mukata, il quartier generale di Ramallah di Abu Mazen, che si trovava in Giordania, e scandendo, ed è virgolettato, il popolo vuole la caduta del regime. La polizia ha sparato prima lacrimogene e poi proiettili veri a raffica per allontanare la folla. Spari sarebbero partiti anche dai manifestanti contro gli edifici delle autorità nazionali palestinesi, tra parentesi ANP. Testimoni parlavano di scontri di inaudita violenza, di una rivolta contro la Sulta, l'autorità a tutti gli effetti. Deve averlo pensato anche Abu Mazen, che ha annullato la sua partecipazione al vertice con Joe Biden prevista oggi ad Amman. Nella capitale giordana centinaia di persone hanno tentato di assaltare l'ambasciata israeliana. Le immagini giunte ieri da Gaza mostravano l'interno complesso ospedaliero, noto anche come il Baptist Hospital, Avvolto e divorato dalle fiamme. Intorno i corpi dell'ospedale di decine di persone uccise sul colpo dell'esplosione e sangue e resti umani ovunque. Scene terrificanti. Prosegue: se confermata la responsabilità di Israele, che ieri sera non confermava il suo coinvolgimento e accusava Hamas, sarebbe il bombardamento più sanguinoso da quando Israele ha lanciato la campagna di raid aerei contro Gaza. Ci sono decine di corpi smembrati e schiacciati, è un bagno di sangue, ha detto un testimone, Raed Abud Radvan. Un altro testimone, che non ha dato il suo nome ai giornalisti, racconta: stavamo visitando mio zio, all'improvviso c'è stata una grande esplosione nel centro dell'ospedale, c'erano migliaia di persone sul posto, molti sono morti o feriti. Un video di cui non è possibile accertare l'autenticità mostra il momento in cui sarebbe avvenuto l'attacco con un missile, forse sganciato dall'alto. Il portavoce delle forze armate israeliane ha espresso forti dubbi sulla responsabilità dell'aviazione e ha puntato il dito contro il Jihad Islami, che avrebbe lanciato un razzo poi caduto sull'ospedale. Ma sempre ieri un altro bombardamento aereo israeliano ha ucciso 6 persone che si erano rifugiate in una scuola dell'UNRWA, una scuola ONU. Gli altri ospedali di Gaza intanto sono al collasso, chiudono reparti, provano a risparmiare l'energia prodotta da generatori autonomi, ma il gasolio sta per finire. È stato lanciato un appello a tutti i cittadini a consegnare il carburante che hanno agli ospedali per tenere accese incubatrici e macchinari nei reparti in terapia intensiva, e nessuno sa come potranno essere assistite le 5.500 donne che devono partorire questo mese. Inutili gli avvertimenti sulla gravità delle condizioni di Gaza lanciati dalle agenzie dell'ONU, che chiedono l'invio immediato di aiuti. In quest'ultima parte ci restituisce anche, insomma, un altro quadro che sta chiaramente assillando in questo momento gli ospedali di Gaza. E prosegue ancora: ma a Gaza anche ieri non sono entrati generi di prima necessità, acqua, medicine e materiali di pronto intervento per gli ospedali, eppure gli aiuti sono lì, dietro l'angolo, sul versante egiziano del valico di Rafah. 106 camion in attesa di entrare, il convoglio comprende 1000 tonnellate di cibo, 40.000 coperte, oltre a più di 50.000 capi di abbigliamento e più di 300.000 scatole di medicinali. Resta in alto mare la questione della tendopoli che, su insistenza americana, gli egiziani dovrebbero allestire nel Sinai per accogliere decine se non centinaia di migliaia di sfollati palestinesi. L'egiziano Abdel Fattah al-Sisi resta contrario, teme che poi gli israeliani non facciano rientrare i palestinesi a Gaza, lasciandoli nel suo paese, ripetendo quanto è accaduto nella Nakba del 1948. 75 anni fa i profughi palestinesi, fuggiti o cacciati via verso Libano, Giordania e Siria, il neonato Stato di Israele non permise il ritorno nella loro terra e ancora oggi si oppone a questo diritto sancito dalla risoluzione 194 dell'ONU. E chiaramente questo è un punto fondamentale. Mette le mani avanti anche il re di Giordania, Abdullah, che oggi ospiterà ad Amman il summit con Joe Biden. Atteso.
In realtà, in realtà le agenzie hanno battuto stamattina, dopo ieri sera, dopo il bombardamento, che questo summit non si terrà. Cioè, il re Giordano l'ha annullato.
Al-Sisi, il sovrano Hashemita, sa che centinaia di migliaia di palestinesi potrebbero riversarsi in Giordania sotto la pressione militare israeliana se la guerra dovesse allargarsi anche alla Cisgiordania. È già accaduto nel 67, la Giordania non vuole diventare di fatto lo Stato di Palestina, che Israele non ha mai voluto accettare nei territori palestinesi occupati. Abdallah ha messo in guardia dal tentativo di spingere i rifugiati palestinesi in Egitto e Giordania, aggiungendo che la situazione umanitaria deve essere affrontata a Gaza e in Cisgiordania. Tra i palestinesi intanto si diffonde il desiderio di tornare alla propria abitazione, lasciato su intimazione dell'esercito israeliano in preparazione, però qua mi sono perso dove prosegue l'articolo. Comunque, insomma, era in conclusione e direi che lo possiamo concludere qua questo articolo, e ci fermiamo un attimo.
Sì, ci fermiamo un attimo, torniamo in voce tra pochissimo. In FM Radio Onda Rossa, 9 e 5 minuti primi, torniamo in voce per proseguire la lettura dei quotidiani di oggi. Come detto, appunto, anche la situazione in realtà proprio nelle ultime ore, nella notte, è cambiata anche rispetto a quanto i giornali hanno scritto ieri sera quando sono andati in stampa. Appunto, questa mattina diverse agenzie, soprattutto Al Jazeera, sottolinea come in realtà ci sia un in qualche modo irrigidimento anche diplomatico, soprattutto da parte dei paesi arabi. Il vertice a 4 che ci doveva essere con Biden, la Giordania, Abu Mazen e la Siria non si terrà. Biden oggi vedrà sicuramente il Netanyahu, ma non si sa poi quali saranno gli incontri successivi. Peraltro, appunto, ci sono state diverse sollevazioni in diverse città, non solo del mondo arabo, ma anche in Europa, ad esempio Berlino, dove si sono riversate in strada migliaia di persone per protestare contro l'attacco di Israele, che ieri ha raggiunto sicuramente un apice importante. La situazione comunque cambia minuto per minuto, quindi cercheremo di darvi aggiornamenti anche nel corso della rassegna stampa, se dovessero esserci nuove notizie, insomma, di agenzia che danno aggiornamenti sulla situazione. Rispetto agli approfondimenti che troviamo oggi sui quotidiani, molti ovviamente sottolineano un po' fanno la cronaca, un po' sottolineano questa dualità, questo fenomeno anche di scontri e assalti alle ambasciate che infiammano le piazze. Abbiamo visto questa ieri sera sui social, su diversi account, proteste in Cisgiordania, in Giordania, in Tunisia, in Marocco, appunto anche in Europa, a Berlino, Parigi. Abbiamo visto diverse piazze, insomma, in qualche modo infiammarsi dopo il bombardamento israeliano sull'ospedale di Gaza. Ci sono poi diversi approfondimenti che vengono fatti dai quotidiani, alcuni dei quali ci sembra interessante magari approfondire. Uno di questi che diciamo in qualche modo rafforza anche quanto diciamo prima rispetto alla percezione che c'è di Netanyahu nell'opinione pubblica israeliana, è un articolo a pagina 6 del Corriere della Sera, in particolare un'intervista a Ehud Barak, ex premier israeliano, che punta il dito appunto contro, contro Netanyahu. In generale nell'opinione pubblica israeliana, e questa intervista a, a Ehud Barak un po' lo testimonia, c'è comunque la, come dire, l'intenzione di fare salva l'aggressione e il genocidio, nel senso che comunque si dice che Hamas deve essere estirpata, che questa, che questo attacco è giusto, che non si mette in dubbio in qualche modo la necessità di una vendetta per quanto avvenuto la, nella giornata del, del 6 ottobre, ma che successivamente sia necessario un cambio della classe dirigente israeliana. In particolare la Ehud Barak dice: ha lasciato Gaza ad Hamas, Netanyahu pagherà. La, ovviamente una visione che è molto, che appunto è molto vicina comunque alla necessità di Israele di comunque attaccare, comunque di in qualche modo giustifica la, la politica di aggressione e la colonizzazione, l'apartheid vera e propria a cui è costretta non solo Gaza ma anche i territori della West Bank, ma comunque a Netanyahu comincia a pancare il terreno sotto i piedi anche da parte delle sue, insomma, dei suoi stessi alleati, non solo di governo ma anche di personaggi pubblici non di poca importanza nell'opinione pubblica israeliana come, come Ehud Barak, che appunto sottolinea come il capo di Stato attuale del, il capo del, del governo israeliano attuale abbia perso la fiducia della gente e dei soldati, i suoi stanno già manovrando perché in futuro possa tentare di negare le responsabilità, per lui avverrà verrà il giorno del giudizio molto prima di quanto si pensi, e mette in risalto alcune cose che sui media nostrani non sono, non hanno avuto grande diciamo grande visibilità, ma che in realtà sono dei sintomi molto importanti di quanto sta avvenendo anche nell'establishment israeliano. Ad esempio ieri nella, sia il capo di Stato Maggiore che quello dei servizi segreti interni nonché l'intelligence militare hanno coralmente chiesto scusa per quanto avvenuto sabato scorso, riconoscendo in qualche modo gli errori che erano stati fatti e che nascondono appunto una serie di cambiamenti anche nella gestione della sicurezza israeliana e che hanno reso possibile la, quanto avvenuto il 6 di ottobre. L'abbiamo detto tante volte, insomma, la privatizzazione anche della sicurezza interna, la, lo spostamento di buona parte delle truppe in Cisgiordania per difendere i coloni, l'alleanza di estrema destra che ha messo su Netanyahu e che ha causato una polarizzazione dell'opinione pubblica anche e soprattutto sulla riforma giudiziaria. Insomma, la, questa intervista a Ehud Barak non risparmia davvero nulla a, a Netanyahu e dà un po' la misura di quello che è la, insomma, la, di quanto stia un po' franando il terreno sotto i piedi a Netanyahu, o almeno apparentemente, insomma, sia, stia perdendo l'appoggio anche dei suoi fedelissimi. L'altra, diciamo, l'altro grosso tema che viene trattato sui quotidiani di oggi sono le manovre diplomatiche, quello che diciamo, quello che sta succedendo in questi giorni. Se da una parte appunto viene sottolineato come ci sia una compattezza della società israeliana sull'annientamento di Hamas, che ha messo appunto il destino di Netanyahu in, in stand by anche con il governo di unità nazionale, a questo punto si gioca però una partita diplomatica molto importante, e soprattutto diversi giornali mettono in risalto come Biden con questa missione diplomatica si stia giocando anche la, la presidenza. La, ci sono diversi articoli a pagina 4 del Manifesto, ma anche a pagina 8 del Corriere e a pagina 5 della, o meglio, pagina 6 della Stampa, tutti un po' unanimi sul definire una sorta di missione impossibile quella di Biden, che appunto non solo sta arrivando all'indomani di un attacco estremamente, diciamo, che ha colpito in maniera molto forte l'opinione pubblica e che è difficilmente giustificabile, ma si trova di fronte appunto a una situazione in cui uno dopo l'altro tutti i leader dell'area che dovevano incontrarlo si stanno sfilando e non hanno più intenzione di farlo. Quindi c'è una macchina burocratica, c'è una macchina diplomatica che comincia a vacillare anche il lato statunitense e insomma i giornali non fanno altro che rimarcare insomma la difficoltà della missione di Biden e di come poi anche altri attori nell'area si stiano riposizionando in questa funzione. 9:14 minuti primi, magari ci prendiamo uno stacco musicale prima di tornare in voce e continuare ad approfondire i temi di giornata, ovviamente come anche negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, molto incentrati su quanto sta avvenendo in Palestina e in particolare oggi su quanto sta avvenendo nella striscia di Gaza con l'attacco di ieri sera, il bombardamento da parte dell'esercito israeliano di un ospedale al nord di Gaza che ha fatto più di 500 morti.
romana, cetana, cetana, me la può Dio, non rispetto la gente romana, morto, morto, capitale americano. Dio, non rispetto mia figlia palestina, ninda, latrine, sionista, assassino. Dio, non rispetto proprio tutte mamme, capaio, tano, figlia, salevano pure panno. Dio, non rispetto con giamaicano, Martina, babbina, un fratello americano. Dio, non rispetto con continente nero, fate civiltà, come un intero. Dio, non rispetto proprio tutte compagne, casa fanno mazza tanto senza mai una lagna. E c'è il mio nome in love, c'è il mio nome in love, c'è il mio nome, c'è il mio nome, c'è il mio nome in love, c'è il mio nome in love.
Children, 87.9 in FM, torniamo in voce dai microfoni di Radio Onda Rossa. Vi ricordiamo anche il numero di telefono per contattarci qui alla redazione di Via dei Volsci 56, 06 49 17 50. Al nostro sito è www.ondarossa.info, la nostra mail è ondarossa@ondarossa.info. Noi continuiamo la lettura delle pagine interne, riprendiamo un po' da dove avevamo lasciato, cioè sul lavoro delle diplomazie e di come si stanno schierando anche le potenze mondiali rispetto a quanto sta accadendo in Palestina. Andiamo in particolare ad approfondire come la Cina e Russia si stiano appunto posizionando, perché se a Biden appunto si sta affacciando in prima persona in Israele per cercare di fare pressione sul governo israeliano e in generale candidarsi come attore di punta del conflitto, ci sono altre potenze che si stanno muovendo parimenti e che hanno, diciamo, dei piani tutt'altro che trascurabili. Iniziamo da pagina 4 del Domani, che titola: la Cina usa la crisi di Gaza per allargare il suo potere sul sud del mondo. Si conclude oggi il terzo forum sulla Via della Seta, attesa per l'incontro tra Xi e Putin. Pechino guida i paesi che non condannano Hamas e chiedono uno Stato palestinese. Scrive Michelangelo Cocco: la nuova Via della Seta sarà più piccola e più verde. Lo slogan coniato dal Partito Comunista per il terzo forum con cui Pechino celebra l'anniversario di quella che ufficialmente si chiama Belt and Road Initiative assume la trasformazione del piano infrastrutturale globale lanciato da Xi Jinping. L'articolo poi appunto fa il punto su questo appuntamento a cui hanno partecipato 130 paesi in un clima segnato dalla crisi di Gaza e anche dall'arrivo di Vladimir Putin, sbarcato ieri mattina a Pechino per il primo viaggio al di fuori dello spazio ex sovietico da quando il 24 febbraio 2022 ha ordinato l'invasione dell'Ucraina. Sappiamo un po', insomma, ne abbiamo parlato più volte da questi microfoni, di come Xi Jinping e Putin abbiano avuto dei rapporti diplomatici di una certa intensità negli ultimi mesi. Le opportunità nella crisi: l'assedio di Gaza distrae l'attenzione internazionale dalla guerra di Putin in Ucraina, mentre Pechino deve trovare il modo di spegnere le fiamme nell'area dalla quale arriva gran parte delle sue esportazioni di greggio, di importazioni di greggio, e che ha provato a stabilizzare tessendo una tela diplomatica culminata il 6 aprile scorso nella storica stretta di mano tra iraniani e sauditi a Pechino. Questo, insomma, diciamo, parallelamente al lavoro che stava cercando di fare la diplomazia americana tra Israele e Arabia Saudita, e con l'attacco con gli attacchi di questi giorni si è clamorosamente naufragato. Come in occasione dell'invasione dell'Ucraina, la crisi di Gaza sta riproponendo la divisione tra Occidente, egemonizzato tra Stati Uniti e schiacciato su Israele, e il sud globale, che segue la Cina, che non condanna Hamas, critica la risposta di Netanyahu al massacro del 7 ottobre e chiede la nascita di uno Stato palestinese. La leadership di Pechino è abile a cogliere le opportunità che si celano in ogni crisi, quella di Gaza le serve a promuovere la sua idea di un mondo multipolare. E tanti paesi presenti al forum sulla BRI, Egitto, Brasile, Sudafrica, Indonesia tra gli altri, sono stati pronti a sostenere la sua linea controcorrente e le sue ambizioni negoziali. In un colloquio con il segretario di Stato americano Blinken, il presidente Al-Sisi ha usato la stessa espressione di Wang Yi: l'operazione contro Gaza ha superato il diritto di autodifesa e si è trasformata in una punizione collettiva. La risoluzione presentata dalla Russia ha spaccato il Consiglio di sicurezza dell'ONU, ottenendo il voto favorevole di Cina, Emirati Arabi, Mozambico e altri paesi, il voto contrario di Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Giappone. C'è però chi sottolinea che il comune nemico Washington, ovvero il comune nemico di Mosca e Pechino, ovvero Washington, hanno relazioni molto diverse. A differenza di quella russa, l'economia cinese resta intrecciata a quella statunitense. Gli Stati Uniti sono un avversario che militarmente Pechino teme più di Mosca. Negli ultimi giorni il senatore statunitense Schumer, in visita a Pechino, e il segretario di Stato Blinken hanno chiesto rispettivamente a Xi Jinping e Wang Yi di convincere l'Iran a rimanere fuori dal conflitto. Pechino su questo è rimasta molto timida, in qualche modo cerca di tirare la corda e di far pesare questa diplomazia agli Stati Uniti. Peraltro nei giorni scorsi è stato chiesto anche a Pechino proprio di aiutare gli Stati Uniti nella liberazione degli ostaggi. Ci sono insomma però delle relazioni sicuramente più forti tra Pechino e Washington che non tra Washington e Mosca. L'articolo sottolinea comunque come la Cina in realtà, nonostante rimanga un po' nelle retrovie nei media mainstream, stia in realtà giocando una partita molto molto importante, e questo scenario di guerra, insieme ai tanti altri che si sono aperti negli ultimi anni nel mondo, stanno segnando appunto la nascita di questo nuovo blocco che sta controbilanciando in qualche modo l'Occidente. Sulla stessa linea anche La Stampa, in particolare con un articolo di Anna Zafesova a pagina 7: Putin e Xi corteggiano gli arabi per mettere alle corde l'Occidente, il leader russo vuole sfruttare il conflitto israelo-palestinese per rafforzarsi in patria, accolto dal presidente cinese in pompa magna, gongola per il fallimento americano. Questo è un po' un articolo anche qui molto lungo, non possiamo leggervelo, pagina 7 della Stampa, che titola come questo arrivo di Putin a Pechino sia stato pompato in maniera esemplare, e che in realtà sui fallimenti diplomatici degli Stati Uniti, ormai il mancato accordo tra sauditi e israeliani, e adesso la mancanza di forza per risolvere in maniera effettiva la crisi in Medio Oriente, ci sono diversi attori globali che stanno gongolando, Putin e Xi in primis, che stanno cercando in qualche modo di togliere il terreno sotto i piedi alla diplomazia statunitense, per candidarsi invece come veri decisori del destino dell'area medio orientale. L'articolo sottolinea anche delle telefonate tra Netanyahu e Putin, anche se solo dopo 9 giorni dopo l'attacco a Israele. L'assenza di una condanna del raid di Hamas sono una presa di posizione che non sfuggirà all'opinione pubblica dello Stato ebraico, una scelta che non solo limita il potenziale già ridotto delle manovre diplomatiche di Putin, ma che va contro quella che molti analisti ritengano essere la scommessa principale, ovvero resistere al fronte fino al ritorno della Casa Bianca di Donald Trump, contando in uno stop degli aiuti americani a Kiev. Il campo dei repubblicani è schierato con Israele, e le scelte filo cinesi e filo palestinesi di Putin difficilmente potranno piacere alla destra americana ed europea. Insomma, un scenario, anche quello diplomatico e delle grandi potenze, molto molto complesso. Staremo a vedere anche oggi come evolverà la situazione della visita di Biden in Medio Oriente. Fatto sta insomma che comunque già da diversi giorni alcuni quotidiani, soprattutto internazionali, oggi anche nostrani, hanno messo in luce come in realtà ci sia più di qualcuno che nell'ombra stia tramando contro gli Stati Uniti, e che stia facendo di tutto affinché l'influenza statunitense e in generale occidentale nell'area del Medio Oriente non sia più quella di una volta. Uno scenario per tanti versi nuovo, che anche Israele non si era mai trovato davanti, e un po' diciamo sia l'attacco subito che anche la titubanza nel nell'invasione di terra a Gaza testimoniano comunque uno scenario sicuramente nuovo per il contesto globale, anche in funzione di queste manovre all'atere.
Sì, vediamo quello che sta accadendo invece all'interno dei nostri confini, cioè come reagisce la politica a questa situazione, perché da un lato c'è l'ipocrisia del PD che oggi alla Camera farà un'interrogazione al Question Time per chiedere a che punto è la fornitura di aiuti umanitari all'interno della striscia di Gaza. Cioè, parlo di ipocrisia perché comunque poco più di una settimana fa parlava del diritto di Israele a difendersi, e comunque da questi microfoni mi domando che cosa intendesse con diritto a difendersi, se non quello che poi Israele ha inteso in questi giorni con i bombardamenti. E dall'altro lato c'è il governo, cioè il Ministero della Difesa. Siamo sul Fatto Quotidiano, a pagina 9. Il Ministero della Difesa: nella manovra di Crosetto la spesa militare sale del 10%. Al centro dei piani di investimento della difesa ci sono i carri armati Leopard 2 di fabbricazione tedesca, il programma Tempest che vede l'Italia collaborare con Regno Unito, Giappone e Svezia per i futuri caccia di sesta generazione. Per i carri tedeschi 270, per metà da combattimento e per metà destinati al genio militare. Il nuovo documento di programmazione pluriennale 2023-2025 della difesa prevede di spendere 8,2 miliardi in 14 anni, solo per metà già finanziati. Due punti. Non è un modello nuovo, ha già decenni di storia. Se si aggiunge il miliardo già finanziato e operare per ammodernare 125 vecchi ariete, ci si domanda quali battaglie si prevedano nel futuro. Dell'esercito italiano magari pensano di dover affrontare i tank russi in Ucraina o chissà dove. Quanto alla difesa aerea, la spesa pluriennale per il programma Tempest è passata da 3,8 a 8,8 miliardi di euro, ma parliamo di programmi di lungo periodo e infatti si confermano i corposi investimenti anche sui vecchi Typhoon e sugli F-35, se non sbaglio, prodotti da Leonardo, se non sbaglio. Il documento di programmazione pluriennale, tra parentesi DPP, quando si parla di DPP, documento di programmazione pluriennale, è il libro colorato dei desideri della difesa, che poi dovrà passare per le forche caudine della legge di bilancio. Dovrebbe arrivare in Parlamento entro il 30 aprile di ogni anno, così prevede la legge voluta dall'ex ministro Giampaolo Di Paola. È sempre un po' in ritardo, ma stavolta è arrivata il 12 ottobre e pare sia un record. Le Camere lo ricevono quando ormai si discute della legge di bilancio e della spending review. La spesa richiesta da Palazzo Baracchini aumenta come previsto, sia pure senza esplodere. Nella relazione che accompagna il DPP, il Ministero della Difesa, Guido Crosetto, sottolinea con rammarico che, virgolettato, siamo ancora lontani dall'impegno di conseguire una spesa per la difesa pari al 2% del PIL entro il 2028. L'obiettivo concordato da anni in ambito NATO, che due terzi dei membri dell'alleanza non ha ancora centrato. Ancora virgolettato, c'è un aumento di spesa, il DPP lo certifica, il governo Meloni procede nel solco tracciato dal ministro Guerini e rafforza la tendenza di questi anni. Osserva Francesco Vignarca dell'osservatorio Milex sulle spese militari. il bilancio integrato della difesa, che comprende anche le spese a carico dei ministeri dell'economia e dello sviluppo economico. Secondo il DPP dovrebbe salire dai 30,7 miliardi del 2023 ai 31,4 del 2025. Nel 2020 era a 26 miliardi, quindi salirebbe di circa 5 miliardi. E l'aumento programmato dalla difesa va quasi tutto nella quota investimenti, ovvero nei nuovi sistemi d'arma, dai 7,9 miliardi del 2023 agli 8,7 nel 2025, con un aumento di poco inferiore al 10%. Ed è virgolettato, ma la crescita della spesa risulta ben più marcata, e sottraiamo la componente carabinieri che attiene alla sicurezza interna, sottolinea Vignarca. Evidentemente dal punto di vista di Crosetto servono molti più soldi. Il ministro della difesa ha più volte annunciato l'intenzione di promuovere una legge per blindare negli anni gli impegni di spesa, sottraendoli al variante delle maggioranze parlamentari. Nelle dichiarazioni programmatiche dello scorso gennaio aveva invocato una legge triennale sull'investimento che accorpi in un'unica manovra i volumi finanziari relativi a tre provvedimenti successivi con profondità a 17 anni, capace di supportare efficacemente, diceva Crosetto, la posizione nazionale ai tavoli internazionali dei vari programmi cooperativi, con positive ricadute sulle scelte di investimento e occupazionali dell'industria. Solo i 5 Stelle sono intervenuti sul DPP trasmesso alle Camere. Preannuncia un'interrogazione a Crosetto il senatore Bruno Marton della Commissione Difesa. Virgolettato, nessuno mette in dubbio le esigenze di modernizzazione delle nostre forze armate, vogliamo solo capire dal ministro Crosetto le ragioni che stanno dietro questi clamorosi aumenti previsionali di spesa pluriennale su determinati programmi di riarmo. Ci chiediamo, dice Marton, se veramente il nostro paese, tanto più in un momento di tagli a sanità, scuola e pensioni, ha bisogno di tutti questi carri armati e nuovi aerei da guerra, e non magari di maggiori investimenti in risorse umane, intelligence e cyber difesa. Conclude così l'articolo. Quindi comunque sia da un lato che dall'altro comunque ci si preoccupa di intelligence, cyber difesa e guerra, solo che insomma i 5 Stelle da un lato pongono un po' più l'attenzione su quanto questi investimenti possono essere realmente utili, oppure cioè pongono la questione degli investimenti anche a pongono la questione dei tagli sulla scuola, sulla sanità, rispetto a tutti questi investimenti sui insomma sui carri armati, sulle spese militari, su questo aumento del 10% della spesa militare.
E sempre per quanto riguarda il fronte interno, su diversi giornali, soprattutto sul Messaggero, ma ovviamente questo non ci stupisce, ma anche su diversi giornali di destra, le prime pagine non sono dedicate al massacro dell'ospedale di Gaza, ma piuttosto a quanto avvenuto a Bruxelles, e in particolare ad un aspetto della questione relativa alla persona che ha aperto il fuoco su due tifosi svedesi nella giornata di lunedì, ovvero il suo sbarco a Lampedusa. Alcuni giornali, come il giornale Libero, ci titolano proprio sopra, dicendo appunto, invocando e in qualche modo sostenendo la linea del governo di stretta sui migranti, in qualche modo giustificata anche dal pericolo terrorismo derivante da quanto sta avvenendo in Medio Oriente, ma anche proprio andando a fare il profilo, cercando le tracce del killer in Italia che era sbarcato a Lampedusa. Proprio ieri quindi esponenti del governo, in primo luogo Matteo Salvini, ha colto l'occasione per ribadire la sua linea, ovvero che ci sono jihadisti tra gli immigrati e i giudici liberano i violenti, ora controlli sulle moschee. Lo dicevamo prima anche rispetto alla vicenda che ha riguardato la, la giudice nelle, nei giorni scorsi. Il vice premier ha detto che le sezioni immigrazione dei tribunali sono politicizzate, è meglio affidare le decisioni ad altri, ad altri magistrati. Insomma, quello che il governo punta a fare è non solo, diciamo, non solo ha fatto il decreto, un decreto migranti dalla dalla dubbia natura anche a livello giuridico, ma a questo punto dice: se i giudici non ci danno il via libera, direttamente gli togliamo la possibilità di intervenire su questo, perché ci sono questioni di sicurezza che esulano dalle competenze della magistratura ordinaria e dobbiamo intervenire immediatamente.
Ah no, commentavo semplicemente una forte pressione sui, sui giudici anche al non rispettare questo decreto e, cioè, interpretarlo in maniera univoca, ecco.
Esatto, poi poco conta se poi ci sono, diciamo, culture, cioè c'è un'intera cultura giuridica che dice che quel decreto è fatto male, lo dicono giuristi ad ampio spettro. Non è peraltro il primo che decreto che sembra che è scritto coi piedi in qualche modo dal, da questo governo, che non solo, diciamo, si propone di fare cose ai limiti del, dell'assurdo, ma lo fa anche male, quindi sicuramente questa vicenda ci restituisce ancora una volta una scarsa capacità anche di mettere poi a terra le intenzioni, i grandi proclami anche e soprattutto sull'immigrazione da parte del, del governo Meloni. Piantedosi ieri ha fatto delle dichiarazioni sempre in linea con quanto detto da, da Salvini, in crescita il rischio di radicalizzazione sul, soprattutto per ISIS. Il ministro: non c'è un allarme immediato, ma a faro degli 007 su, sui centri culturali islamici, pericolo immigrazione, ci sono tanti obiettivi sensibili. Poi qui ovviamente subentrano anche un diciamo il classico razzismo populista rispetto a i centri culturali islamici, le persone che dovrebbero essere tenute d'occhio, gli 007 che vengono mobilitati e compagnia cantando. Sullo stesso, diciamo, tenore anche l'analisi di quello che è successo a Bruxelles, e in particolare pagina 11 della Stampa si titola Polveriera Schaarbeek, che è il quartiere a nord di Bruxelles, per chi la conosce un po', quello che sta nei pressi della stazione Nord, che notoriamente, diciamo, non è famosa per essere una zona propriamente propriamente tranquilla. Ma addirittura Marco Bresolin si dalle colonne della Stampa si azzarda in una addirittura mappatura delle, dei luoghi sensibili del, del quartiere, di dove è avvenuto l'attentato, di dove era stato, stato ritrovato la, l'attentatore, eccetera, affermando e lanciandosi in una analisi anche del, del quartiere, che secondo lui, insomma, ha dato appunto casa a questa, una, a questa vera e propria cellula individuale di jihadismo, e poi lo allaccia, diciamo, con le condizioni del quartiere, quello che dicono 19 comuni Schaarbeek che ricompongono la regione di Bruxelles capitale, il secondo più popoloso. Solo il 18% della popolazione di Schaarbeek è belga di origine belga, mentre il 44% è belga di origine straniera e il 38% non ha la cittadinanza belga. Questo bisognerebbe chiedere all'autore cosa c'entri con il diciamo cosa c'entri con l'attentato, ma lo spiega subito dopo, perché dice appunto che questa percentuali fotografano una situazione che il giornalista definisce una polveriera, che si affretta però a dire questo, diciamo, questa varietà di origini geografiche e culturali non è di per sé un fattore critico, perché però la questione, diciamo, è più ampia. Ci sono tra, diciamo, tra chi è arrivato a Bruxelles spinto da condizioni difficili e chi invece l'ha fatto per scelta. Ci sono una serie poi di semplificazioni enormi rispetto appunto a chi può permettersi una vita dignitosa e chi non lo può fare. È proprio in quest'ultima, diciamo, gruppo, che secondo il giornalista, secondo un'analisi sociologica veramente di alto profilo, che sarebbe cresciuto, diciamo, la, la voglia di o quantomeno che si sarebbe radicalizzato anche il nostro l'attentatore di questi giorni. Negli ultimi anni il divario sociale sta aumentando sempre più, le famiglie in situazioni di difficoltà stanno crescendo vertiginosamente, cosa che costituisce, diciamo, un bacino di utenza, o comunque usualmente un bacino di consenso per radicalizzazione anche di tipo religioso. L'articolo in realtà mette insieme, fa l'accozzaglia di una serie di elementi in maniera abbastanza confusa. Il dato centrale che ci appare, diciamo, opportuno sottolineare, che comunque quando si parla di queste cose si tende sempre al sensazionalismo, alla in qualche modo pornografia dell'evento, andando a ricercare le origini piuttosto che il tracciato, il percorso che questa persona ha fatto, lo sbarco a Lampedusa, anche per giustificare e speculare su queste vicende. L'articolo della Stampa, seppur in maniera superficiale e probabilmente anche con delle parole chiave non proprio idonee, comunque ha il merito di sottolineare quali sono poi i contesti in cui queste persone crescono, vivono, si subiscono violenza razzista, violenza istituzionale, violenza a vario genere. Anche questa persona aveva vissuto una situazione di questo genere. Ovviamente questo non giustifica quello che fa, ma senza dubbio aiuta a comprendere il contesto in cui ciò avviene. Nota comunque all'Atere che questa notizia ha avuto una grande eco sui media occidentali, soprattutto nostrani, perché è stata utilizzata come spauracchio sul tema immigrazione, ma in realtà sui stessi media belgi e lo stesso governo belga ha un atteggiamento molto più cauto, molto più diciamo laico su questa vicenda. Staremo a vedere poi se effettivamente anche in territorio belga questa questione si tradurrà in strette securitarie e speculazioni politiche, come avvenuto alle nostre latitudini. 9:44 minuti primi, non so se c'è qualcos'altro da aggiungere su questo.
Ma su questo semplicemente ci possiamo, se ci arrivo velocemente, ci possiamo vedere un po' come la approfondisce il Messaggero a pagina 4 e a riguardo di questo spauracchio interno che viene fatto all'interno dei confini nazionali italiani. Possiamo vedere pagina 4: ISIS, due arresti a Milano, piante dosi in crescita, il rischio di radicalizzazione. Un operaio e un dipendente delle pulizie vicino a Daesh, siamo soldati di Allah, il ministro, non c'è un allarme immediato, faro degli 007 sui centri culturali islamici. E poi ci sono i tre punti, gli obiettivi sensibili, giusto insomma per riportare un po' questa narrazione che viene fatta da politici, professori, dico professori perché adesso andremo a vedere anche chi è che ne parla, sul rischio che c'è in Italia. Sono oltre 28.000 secondo il Viminale i potenziali target sensibili in Italia, di questi 205 fanno riferimento a Israele. Punto 2, l'aggressione a Milano. Domenica scorsa nella zona nord di Milano un 33enne egiziano ha aggredito tre persone al grido di Allah Akbar mentre teneva in mano un Corano. Rafforzati i controlli dallo scoppio del nuovo conflitto in Israele. Nuovo conflitto ovviamente non è virgolettato. L'allerta terrorismo è stata portata a livello massimo, a Roma è elevata la vigilanza nelle zone del Vaticano. Inizia questo articolo in questo modo, vi leggo giusto l'inizio: la condivisione dei proclami, il giuramento di fedeltà all'ISIS, la diffusione dei video nei quali i bambini sparano e sgozzano prigionieri in un crescendo di rabbia pronta a sfociare nell'azione. Il percorso di radicalizzazione era ormai giunto all'estrema prossimità della fisica messa a disposizione dell'ISIS, scrive il G. Palea Rafaei, egiziano d'origine e cittadino italiano dal 2010, quattro figli, casa a Monza e un lavoro nell'edilizia. Poi prosegue. Sotto invece c'è un'intervista ad Alfredo Mantici che, come appunto preannunciavo, è un docente all'università di, me lo son perso a quale università, però insomma è un docente universitario di scienze politiche che ha collaborato precedentemente col SISDE, e comunque insomma quando si parla appunto di università, guerra, intelligence, di come l'università collabora con questi apparati e di come fin all'interno dei percorsi di formazione ci sia comunque una propensione, una formazione a trasmettere dei contenuti, a trasmettere dei saperi legati appunto alla guerra, alla sicurezza intesa in questo modo, deriva anche da personalità di questo genere. E questa intervista, insomma, giusto il titolo e poco altro: i lupi solitari non si possono anticipare, ma un attacco in Italia è meno probabile. L'ISIS in quanto Stato non esiste più e non è in grado di organizzare azioni terroristiche in Europa. L'attentato di Bruxelles è un episodio di terrorismo indotto o emulativo, nato sulla spinta di grandi eventi geopolitici. In Italia è più difficile che avvenga. E prosegue, insomma, però secondo me l'ex capo degli analisti del SIS: da noi non esistono banlieue e le nostre forze di sicurezza sono più reattive. Questa è un po' la visione appunto che riporta questo professore. Io penso che su questo, ricognizione dei servizi su 28.000 obiettivi sensibili, il COPASIR chiama in audizione il capo del Disbelloni. Secondo me su questo un po' ci possiamo fermare, nel senso che chiaramente questo è un po' il clima che cercano di instaurare, di instillare all'interno della popolazione, sia che comunque fa breccia sulla politica degli sbarchi, dei migranti, eccetera, eccetera, che anche poi del pericolo all'interno delle periferie e questo. Su questo mi fermerei.
Quando sono le 9:49 minuti primi e voi siete sempre sintonizzati e sintonizzate sugli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa, noi ci andiamo ad ascoltare Giorgia Smith e poi torniamo in voce per continuare la rassegna stampa di oggi.
I'm trying to figure out why. Too much time to be patient. All this time you be feeding us lies. Ain't no truth in your statements. Too much pain in these little white lies. You left here. All this time trying to figure out how we're still here. I take pride in the things that we've done. Side by side in the revolution. Won't stay silent for things that I love. Cause we know them not care about us. White men can't jump, but at least they can't run. Broke these chains, have to put hands up. They could never see the kingdom coming. You wanna see us all amount to nothing. I can see your face, see the light in your eyes. I can see the change, feel the heat of the fire. You can feel the pain and you know you're alive. Both feet on the line, by enemies I will fight. No more, enemies I will fight. By enemies I will fight. By enemies I will fight. I've spent too many days in my head now. Did you think we would forget? Too many destinies, too many sentences read now. See all this pain in the headlines. But I have cried for the last time. But no, I haven't seen. You would be blind if it was just an eye for an eye. And what if we change the world? we rise from the flames, the victor. It's far from a perfect picture. I know it's sinful, but we are human. Would you be grateful if you took my place? Say my name. There is redemption in the steps we take. Say one life and I'm gonna use it. Innocent till I'm proven. One last chance and you blew it. One last dance in the ruins. So much hate in your movements. Told me I couldn't prove it. One last prayer for the sinners. You wanna learn what you witnessed. I can see your face, see the light in your eyes. I can see the change through the heat of the fire. If you can feel the pain, then you know you're alive. Both feet on the line. Days in my head now. Did you think we would forget? Yeah. Too many destinies, too many sentences read now. See all this pain in the headlines. But I have cried for the last time. But no, I haven't seen. You would be blind if it was just an eye for an eye.
Take up the curve of your learning. That's my labor, my love, explaining myself again. I could run a mile instead, I could twist my hands instead. I'm laid out in bed, gaslight in my head, but I said what I said.
I don't wanna compromise.
E quando sono le 9 e 57 minuti primi, torniamo in voce dagli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Ci avviamo verso la chiusura di questa rassegna stampa che è stata enormemente incentrata quasi totalmente, diciamo, su quanto sta avvenendo in Palestina, come è ormai da diversi giorni a questa parte. Diamo un breve sguardo alle cronache locali, dove sia Corriere che Repubblica titolano entrambe sulla stessa questione, ovvero sul ritardo dei cantieri per quanto riguarda il PNRR e il Giubileo. Scrive Repubblica: la riqualificazione di 200 alberghi tra Tridente e periferia rischia di saltare per lungaggini burocratiche dei finanziamenti. Fondi PNRR in ritardo, gli alberghi smontano i cantieri. L'incentivo previsto dal piano di ripresa e resilienza è riservato ad alberghi, agriturismi, stabilimenti balneari, strutture ricettive all'aria aperta, insomma sarebbero in ritardo, come dice il presidente della società Agevola di Imprese e Finanza. Questi soldi, insomma, gli albergatori aspettano con ansia questi soldi, che però non arrivano per lungaggini burocratiche. Repubblica, se Repubblica e il Corriere ci mettono l'accento. Corriere che addirittura amplia anche la questione, perché anche per quanto riguarda il Giubileo siamo più o meno al 50% di cantieri avviati. C'è un'intervista a Ciucci, presidente dell'ACER, Antonio Ciucci, che chiede al Campidoglio un deciso cambio di passo, una massima collaborazione nell'ottica della semplificazione e della trasparenza. C'è il freno degli uffici, negli ultimi anni si sono persi posti di lavoro per questo. A settembre scorso, secondo il nostro osservatorio, siamo a 682 interventi del PNRR, un 14% in più rispetto a luglio, per un importo finanziario di circa 1,4 miliardi. Quasi il 30% è in fase di progettazione, poco meno del 38% è in fase di affidamento e solo l'8% è in esecuzione. Per quanto riguarda invece le opere giubilari previste dal primo decreto, su 1,3 miliardi tratto dall'ultima rilevazione, il dato ammonta al 45% di interventi materialmente avviati. A preoccupare resta la messa a terra, bene le assegnazioni delle risorse e le aggiudicazioni dei bandi, ma poi bisogna passare alla fase esecutiva. Ovviamente, diciamo, presidente dell'associazione dei costruttori si lamenta delle lungaggini burocratiche, come sempre fanno, insomma, quando ci sono grosse torte da spartire. PNRR e Giubileo sicuramente sono delle mangiatoie molto molto importanti, quindi il monito dell'associazione dei costruttori è quella di in qualche modo snellire le procedure, perché queste opere hanno bisogno di celerità, opere che ovviamente non andranno minimamente a migliorare il benessere della città, ma che saranno solamente a beneficio del appunto del giubilare e del cosiddetto turismo povero, o in questo caso del pellegrinaggio. Da Repubblica leggiamo un piccolo trafiletto che è dedicato alla Repubblica, pagina 2. La regione chiude Lucia e Siesta con la scusa delle condizioni igienico-sanitarie. Addio all'esperienza del Tuscolano, lo stabile dell'ATAC verrà ammesso a Bando, via la Casa delle Donne Luce e Siesta, dall'ex deposito Atac al Tuscolano. E pazienza se chi fugge alla violenza ha da 15 anni un punto di riferimento chiaro ed efficiente in quella struttura. La Giunta Rocca ha fatto di quel centro il simbolo dell'illegalità, e pur di demolire l'operato del precedente esecutivo di centrosinistra, che aggiungiamo insomma non ha proprio fatto tutto ciò che era in suo possesso per salvarla, comunque ha deciso di sfrattare l'associazione. Un'iniziativa portata avanti con pervicacia, interrotta da questioni burocratiche che avrebbero potuto creare qualche imbarazzo alle destre che governano il Lazio, e che si è concretizzata ieri pomeriggio in giunta, dove, stando alcune indiscrezioni, mentre i dirigenti insistevano per una delibera più morbida, lo stesso Francesco Rocca avrebbe insistito per un documento da vergare con pugno duro. La scusa è quella dell'indagine della Corte dei Conti su quattro dirigenti regionali impegnati nell'acquisto dell'immobile occupato dove venne lasciata Luce e Siesta, e come se non bastasse è stata dipinta come anche un ricettacolo di sporcizia. Le revoche dello schema di convenzione e della concessione incomodata d'uso gratuito rappresentano un atto dovuto volto a ripristinare la legalità da un lato e le condizioni igienico-sanitarie dell'immobile dall'altro, assicurano Rocca l'assessore alla famiglia Simona Baldassare e l'assessore al ciclo dei rifiuti Fabrizio Ghera. Si capisce bene l'assessore al ciclo dei rifiuti in che modo c'entri con Luce e Siesta. Comunque, ora l'immobile andrà a bando, aperto a tutti i fratelli e sorelle d'Italia che vorranno partecipare, e le donne eseguite in via Lucio VI verranno ricollocate presso strutture antiviolenza appartenenti alla rete regionale, di concerto con Roma Capitale, sempre che si trovino. Sinora sono state le stesse autorità a chiedere a Lucio VI di aprire la porta a chi cercava di evitare di diventare l'ennesima vittima di femminicidio. Ora, ovviamente, da questi microfoni va tutta la nostra solidarietà alle compagne di Lucio VI, che hanno fatto insomma un lavoro, che fanno tuttora un lavoro estremamente prezioso. Purtroppo era prevedibile che la destra avrebbe cercato in qualche modo di attaccare questa esperienza, e come insomma dimostrato non è sufficiente purtroppo affidarsi alla dinamica istituzionale. Peraltro fa specie che venga additato proprio posta come soluzione alle persone che sono state ospitate presso quel centro un ricollocamento verso le altre strutture, visto che appunto Luce e Siesta già accoglieva persone che non riuscivano a essere accolte in altre strutture diciamo più legate al circuito istituzionale, e soprattutto che quando si parla di violenza di genere, la cosa molto, soprattutto di vittime di violenza, la cosa importante è appunto assicurare anche una continuità nell'aiuto che viene fornito, come appunto Luce e Siesta faceva, e questa esperienza viene smontata per questioni politiche dalla giunta regionale. E questo diciamo è da ricordare anche quando si piangono poi molteplici lacrime di coccodrillo, quando si fa la conta degli innumerevoli femminicidi che ci sono in questa città come in tutta Italia, e poi vengono appunto le stesse istituzioni che versano queste lacrime di coccodrillo e che dicono di voler difendere la famiglia, poi in qualche modo attaccano frontalmente le strutture che invece si occupano di provare quantomeno a evitare le ennesime vittime di femminicidio.
Possiamo passare al messaggero, alla cronaca di Roma, del Messaggero, che insomma proviamo un po' a sintetizzare questa prima pagina.
Che, fammi indovinare, parla di tram.
Parla di?
Di tram.
Ne parla sempre di tram, e infatti anche questa volta parla di tram, che sta facendo questa guerra al tram, insomma, in vista del giubileo. Parla di tram, parla anche però che a Trastevere si gira un film. Non so se hai visto Mare Fuori, c'è la protagonista, a quanto pare.
Ci sfugge, a questo punto ci sfugge, ma perché siamo un po' boomer effettivamente noi.
E poi c'è il finto organista di Ratzinger che ha truffato un'anziana milionaria, e però il titolo alto, che in realtà è anche quello più importante: taglia alla scuola, mancano i fondi, gli alunni restano senza sostegno. Da lunedì prossimo molti ragazzi costretti a fare meno ore di lezione, SOS dei genitori. E andiamo un po' a vederlo velocemente. I nodi dell'assistenza a scuola: mancano i fondi da lunedì tagliati del 40%, gli aiuti ai ragazzi disabili, gli 89 milioni di euro preventivi per il servizio si sono già esauriti. Insomma, è un articolo che sicuramente fa da eco a quanto abbiamo letto poc'anzi su invece l'aumento delle spese militari, sulle priorità insomma che si dà fra le spese militari, fra la formazione delle persone e in che direzione tale formazione. Un taglio drastico fino a quasi la metà delle ore di lavoro degli OEPAC, operativi educativi per l'autonomia e la comunicazione, ossia le persone che assistono e supportano nelle attività scolastiche gli allievi con disabilità nelle scuole dell'infanzia, elementari e medie di Roma. I fondi stanziati dal Campidoglio per questo servizio nel 2023, pur considerevoli, sono quasi finiti e così i municipi sono costretti a ridurre il servizio. Il primo ad annunciare il taglio è il 14esimo, che corrisponde a quello di Montemario, che da lunedì 23 assicurerà il 40% di ore in meno. Per esempio, che fino ad oggi ha il diritto a 20 ore di assistenza, ne avrà solo 12. E chi ne ha tra 16 e 19 scenderà a 10, chi ne ha 15 passerà a 9. Insomma, restituisce un po' un'idea di quello che sta accadendo. E con questo, secondo me, per la prima pagina della cronaca di Roma è tutto, direi, anche per questa rassegna stampa alle ore 10:08, e la possiamo andare a concludere. E queste due voci per ora insomma vi salutano.
Sì, le 10:08, vi ricordiamo i contatti di questa radio: 06 49 17 50 per chiamare qui la redazione di Voci 56. La nostra mail è ondarossa@ondarossa.info, il nostro sito web è www.ondarossa.info. Vi ricordiamo anche che questa radio vive senza padrini e padroni dal 77, grazie a tutti e tutte voi, quindi vi invitiamo una volta di più a sottoscrivere sul conto corrente di questa radio 6180 40 01, intestato a Radio Ondarossa, via dei Voci 56, 00185 Roma. Noi a questo punto per il momento vi salutiamo, vi diamo appuntamento tra poco a qualche approfondimento. La rassegna stampa si chiude qui. Un saluto particolare, come al solito, a chi è privato o privata della propria libertà personale.